Good afternoon, ladies and gentlemen.
Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti qua e a tutti che stanno ascoltando su internet. Io mi chiamo Deborah Freeman e per conto del Political Action Committee di Lindon LaRouche vi do il benvenuto a questa discussione oggi. Ovviamente, visto che il nuovo congresso si è appena insediato, siamo entrati in una siamo arrivati a un momento veramente importante nella storia americana. Credo che non sia dubbio, nessun dubbio sul fatto che ciò che facciamo noi, che faremo noi nei prossimi giorni determinerà non solo il futuro immediato degli Stati Uniti, ma infatti il futuro del mondo. Abbiamo un nuovo congresso, uno che molte persone qui oggi e altri che stanno ascoltando in altri luoghi o partecipando negli Stati Uniti hanno contribuito a portare, a creare questo nuovo congresso. Questo nuovo congresso ci dà speranza e ottimismo, ma se riusciremo o no a portare avanti questa speranza, realizzare questa speranza, c'è ancora da capire. Ieri sera certamente abbiamo capito un po' quello che viene detto dall'altra parte, cioè dal discorso di Bush, e credo che oggi sia giusto che gli americani avranno l'opportunità di sentire una voce più americana, più storicamente americana riguardo al futuro. Potrei dire molto di più, ma veramente penso che le persone quindi penso che le persone vogliono sentire LaRouche. Io diamo il benvenuto a Lindon LaRouche.
Thank you.
Grazie. Credo che noi dobbiamo iniziare se dichiariamo con una dichiarazione che quest'anno sarà l'anno del bel canto, una delle armi più importanti che noi abbiamo per cambiare il mondo, un modo di trasformare le persone che sembrano pessimiste e triste, farle diventare persone, esseri umani contenti. No, possiamo dichiarare, proclamare quest'anno, però poi dobbiamo veramente renderlo possibile. Ciò che noi dobbiamo fare per salvare la civiltà, non solo l'America, ma tutto il mondo, ha molto a che fare con i prossimi 90 giorni, o anche meno. Certamente la prima cosa che noi dobbiamo fare, per poi poter fare altro, è che dobbiamo in qualche modo pensionare il vicepresidente, in modo involontario o volontario, poco importa, e il presidente degli Stati Uniti deve essere curato, cioè dobbiamo creare le condizioni intorno a lui per curarlo e gestirlo. Senza questi due impedimenti, la civiltà potrà continuare, ma con loro non potrà continuare. Vediamo questo pazzo, questo marito di una moglie terribile, Dick Cheney, e sua moglie. Con loro avremo la guerra. Avremo la guerra che si diffonde in tutta la regione, dalla Turchia fino alla Somalia e oltre. Tutto il mondo scoppierà. Stiamo entrando in un periodo della crisi finanziaria più grave nella storia moderna. Ci sono certi casi nella storia regionale, di crisi regionale, ma mai tutto il pianeta è stato minacciato come oggi. Quindi questo è senza precedenti, questa situazione. Ciò che dovremmo fare è quello che il congresso al momento non sembra intenzionato a fare, assolutamente. Però noi dobbiamo farlo, deve essere fatto. Non esiste forza al di fuori degli Stati Uniti. Con la capacità intellettuale o l'influenza per poter riorganizzare il sistema monetario e finanziario internazionale, che è in bancarotta, non c'è. Ci sono altre forze nel mondo che potranno salvare e cambiare questa situazione. Le attuali politiche sono frutto di una politica di diverse scelte dagli anni 70 in avanti. Da questo periodo siamo stati trasformati da una nazione che, pur con alcuni errori, aveva comunque dei residui dell'eredità di Franklin Roosevelt, per esempio. Roosevelt, guardiamo la situazione storica che poi ci porta ad oggi. Quando Roosevelt fu inaugurato, essenzialmente, dal 1901, dall'assassinio di McKinley, tutti i presidenti tra McKinley e Franklin Roosevelt sono stati disastri. Dei disastri, essenzialmente. Eravamo alleati con il nostro nemico, la Gran Bretagna. L'uccisione di McKinley.
A nephew of a Confederate traitor, Teddy Roosevelt, into the government. Roosevelt marked the change. You had an intervention of a Taft presidency, which was not so bad, but the legacy of Teddy Roosevelt held over that. Then you had a man who was a passionate advocate of the Ku Klux Klan and who relaunched the Ku Klux Klan's building as a mass movement from the inside the White House, Woodrow Wilson. So over the period, from that you had the end of World War I. You had, from 1901 to that time, you had a degeneration of the U.S. political scene and of the mentality of our people. This was reflected in the 1920s by the so-called flapper age. While the U.S. economy continued to stumble along into the middle of the 1920s, it actually was on the way down. And by the time of 1929, the whole thing began to collapse. So at that point, you had from 1901, with the date of the assassination of McKinley, until the entry into the White House in March, early March, 1933, you had, our country was run, largely dominated by a corrupt clique centered on London and what was called Wall Street. These guys were the guys who, at the time that Roosevelt went into office, 1933, leaders in Wall Street, such as the grandfather of the current president of the United States, were pro-Hitler. It was Prescott Bush, the granddaddy of George W. Bush, who signed the paper issued to a bank in Germany to release U.S.-controlled funds to revitalize financially the Nazi Party in time for Hitler to be made the dictator of Germany. This was typical of the wealthy families associated with Wall Street, all tied to London. And they weren't doing it on a U.S. initiative. The initiative came from the Bank of England, from the head of the Bank of England, Montagu Norman, in which the British intended to set up a new geopolitical war on the continent of Europe, focused upon the issue of an attack on the Soviet Union. And this war was to demolish continental Europe as it had not been thoroughly demolished during World War I. This was a geopolitical move by the Anglo-Dutch financial liberal circles of Europe. And we had in our Wall Street, and in our political system, we had the patsies who were going along with that. Roosevelt changed that. Franklin Roosevelt returned the United States to the tradition of the founders. Among the founders, of course, was his ancestor, Isaac Roosevelt of Wall Street. And Isaac Roosevelt, who was an ally, collaborator, of the former Secretary of the Treasury, and that, Hamilton. And that is the Roosevelt tradition. It is not a Roosevelt as such tradition. It's the revival of the principle of the U.S. Constitution, which had emerged, in particular, in 1763, when the British Empire was first created at the Peace of Paris, in February 1973. So this is a long American tradition. It goes back to the time that my first ancestors landed on these shores from England, of all places. And some came by way of Canada from France in 1648. So when my ancestors arrived here, they arrived not because they were running away from something as such. They weren't, but they were coming to take European ideas, the best European ideas of that time, to bring them to a place at a relatively safe distance from the European oligarchies in order to plant these ideas on these shores and develop a new nation, a new civilization. That is our heritage. A heritage expressed by the American Revolution, by the formation of the Constitution, by the all-powerful, superior policy of our Constitution, the preamble of the Constitution, which is the fundamental law of our nation for all true patriots. Because it's a commitment, which I referred to, of course, in this recent paper I've written on the question of capital budgets. All right. So what Roosevelt did was to respond to a deeply embedded tradition. Now, some of us know that we weren't born yesterday. It's not talking about about biological youth. It's the fact that our culture is transmitted and enriched from generation to generation as a body of ideas which belong to the specific qualities of the human mind, not to the physical characteristics of the body. And these ideas, which reach far back in history, in the form of the transmission of language and other things, determine what is lying within us, so that you could have a period where, of generations, from 1901 with the assassination of McKinley to 1933 with the entry of Franklin Roosevelt into office in March, you have a period of span of which the most rotten kind of ideas, the most rotten cultural things, like the Charleston of all things, you know, it's the orthopedic surgeon's income promotion game. But the ideas which were planted in the United States in particular, in New England and then in Pennsylvania and elsewhere, in the 1630s, around the Winthrops and the Mathers.
From the Winthrops.
These ideas,
A Mathers.
Which were the ideas that
Questi idee
with a fresh enrichment from Leibniz,
sono le idee della nostra Costituzione. Queste idee sono le idee degli Stati Uniti. Questa è la nostra anima e il nostro carattere. Noi siamo, non abbiamo una tradizione oligarchica. Non si fanno dei bombardamenti. Quindi, conosco persone. Siamo un popolo indipendente. L'individuo è sacro e ogni persona ha un'opportunità uguale agli altri. Questi aspetti della cultura oligarchica europea dovevano essere abbandonati per costruire una nuova repubblica, abbandonare la tradizione oligarchica europea. Questa è la nostra identità. Quando in una certa crisi dobbiamo avere una leadership, il nostro popolo, la nostra gente è in grado negli Stati Uniti di rispondere a questa leadership. Oggi abbiamo persone che sono entrate nel Congresso, abbiamo adesso la maggioranza al Congresso, e la maggioranza non sono solo i democratici, ma molti repubblicani anche che sono interessati a dividere una certa prospettiva per salvare la nazione. Abbiamo perso tutto. Ecco che torna. Noi abbiamo una nazione che non è abituata alla leadership. Abbiamo avuto alcuni leader importanti come Eisenhower, che ha cercato di fare certe cose. È stato un prodotto in un certo senso, insieme a MacArthur, un prodotto della macchina politica di Roosevelt. Capiva anche che come presidente aveva c'erano dei limiti alla situazione, poi l'Arthur Burns alla Federal Reserve, poi ci fu Kennedy dopo. Kennedy fu molto promettente e portò avanti la tradizione di Roosevelt e fu assassinato proprio per questo. Johnson era terrificato, impaurito, e sapeva che le persone che avevano ucciso Kennedy erano le persone che nella cabina di controllo, di comando negli Stati Uniti. Quindi nel 1968 gli inglesi avevano fatto crollare la sterlina, nel 67-68, successe perché Macmillan, un primo ministro inglese, era stato cacciato con lo scandalo profumo. Dopo un certo periodo arrivò Harold Wilson. Wilson distrusse l'economia inglese fisicamente, cioè l'economia fisica, e crollò la sterlina inglese. E gli Stati Uniti venivano prosciugati da questa fatta guerra in Vietnam. E causa questa situazione, Nixon, ciò che rappresentava Nixon, e Henry Kissinger insieme a lui, arrivarono al potere a Washington. E da quel momento, a parte quello che ha provato di fare Clinton, nessuno ha veramente scalfito la superficie del problema. Quindi c'è la corruzione lunghissima. E l'obiettivo del nemico, cioè di Londra, dei Paesi Bassi e anche negli Stati Uniti, l'obiettivo di questa fazione oligarchica è stato di distruggere gli Stati Uniti come forza o come minaccia all'impero della globalizzazione. Questi sono gli interessi anglo-olandesi finanziari che portarono Hitler al potere. Questi sono i nemici degli Stati Uniti d'America. Perché abbiamo un governo che non è stato educato, formato per veramente affrontare le proprie responsabilità. Non abbiamo un presidente, c'è un essere lì, un uomo malato. Un uomo malato e malvagio. Abbiamo un vicepresidente che dovrebbe essere il presidente dei vizi, cioè del vizio, del male. Ma sua moglie è peggio ancora di lui, ancora più malvagia, se la guardate, ciò che rappresenta. Non rappresentano gli Stati Uniti, rappresentano i loro amici a Londra. Quindi una presidenza è stata danneggiata, fortemente danneggiata. Non c'è la leadership del presidente nella nazione, se non nelle ossa, nel carattere della popolazione di alcuni personaggi importanti. Ma noi non siamo un sistema parlamentare. Al centro di quello che deve essere fatto è ciò che può essere fatto attraverso i comitati, le commissioni della Camera, dei rappresentanti. E ci sono molti nuovi rappresentanti, nuovi eletti. Loro rappresentano una forza che può seguire una certa leadership se espressa dalle commissioni più importanti della Camera. Quindi queste persone, questi leader democratici devono provocare una transizione, gestire una transizione verso una vera presidenza per affrontare i nostri problemi. Poi la cooperazione con il Congresso di questa nuova presidenza potrà sistemare, cambiare ciò che deve essere cambiato negli Stati Uniti e per l'umanità. Vi posso assicurare che non c'è nessun paese, nessuna potenza nel mondo al di fuori degli Stati Uniti che potrà fornire questa qualità di leadership. Sono molte persone bravissime, utili, e altri governi utili, ma non hanno la nostra Costituzione, il nostro sistema. È solo nell'ambito del nostro sistema costituzionale possiamo fare un cambiamento repentino per affrontare la crisi finanziaria ed economica più grave nella storia moderna, che sta arrivando adesso. Il mondo sta per entrare nella bancarotta. Allora, guardiamo dall'altra parte. Prendete un esempio, prendete il caso di un certo Joe normale che vuole il salario minimo. Un altro dice, ma non possiamo farlo, dice il datore di lavoro. Ma Joe dice, ma io senza un certo salario non posso sopravvivere. Quindi gli altri dicono, vai a morire, così salvi l'economia. Qual è il problema?
Primo,
la tassa imposta dai finanzieri, dagli speculatori come i hedge fund, questi succhiano il sangue dall'economia con vari metodi di usura. E quindi questo costo dell'usura è così grande che non riesci a soddisfarla. Quindi gli usurai dovranno essere riformati, diciamo, e ridotti. Ma il problema è anche più profondo. Joe, il nostro Joe, per un salario minimo, non è, a meno di media, abbastanza produttivo per poter giustificare i costi di questa economia. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cambiare qualcosa, dobbiamo cambiare la politica. Allora, la politica è questa. Dal 71 noi abbiamo visto una transizione ispirata dai 68 da una società agroindustriale producendo cibo, non l'etanolo. Siamo andati a un'ideologia, siamo passati a un'ideologia post-industriale, non produciamo più. Mandiamo i lavori verso altri paesi, dove le condizioni di vita peggiorano anche in quegli altri paesi. Guardiamo la Cina, si parla adesso di una crisi per la Cina, perché un'economia di questo tipo deve crescere, ma la sua crescita dipende dai mercati di esportazione. E qual è il mercato principale di esportazione? Quindi la Cina adesso deve affrontare una crisi molto pericolosa. Perché? Perché ci sono troppi poveri. Non che bisogna eliminare le persone povere, ma ci sono troppe persone povere e non sufficientemente produttive. Quindi non c'è un'economia interna sufficientemente sviluppata. Dipende semplicemente dal lavoro a basso costo. C'è una situazione simile, un po' diversa, ma parallela, in India. Una situazione simile nel mondo. I paesi che sembrano crescere, però c'è una situazione in cui il mondo in quanto tale sta collando. Vediamo la triplice curva che avevo sviluppato molti anni fa. Nel periodo recente, e soprattutto dal 77 circa in poi, la produttività degli Stati Uniti pro capite sta scendendo ad un tasso in aumento, cioè la produttività pro capite pro chilometro quadrato sta crollando dal 71-72, più visibilmente dal 1977. Quindi dal 77, guardate, l'80% meno ricco della popolazione, e il loro reddito fisico, cioè in base di quello che servizi che usano per sopravvivere, il loro reddito sta diminuendo ad un tasso crescente. C'è un 20% più alto che, e poi un 3% più alto che invece questi sono super ricchi, ma in realtà non guadagnano niente. Quelli che guadagnano, che lavorano nell'80% più basso, loro lavorano per il lavoro che c'è. Ma è stata cambiata la composizione dell'economia, da un'economia produttiva a un'economia fallita, post-industriale, basata sui servizi. E i servizi dell'economia, vediamo che sono servizi, non è il lavoro vero. È la plebe dell'impero romano, non fanno un vero lavoro. Il problema è riportare gli Stati Uniti ad essere una potenza agroindustriale con tassi di progresso tecnologico molto alti. Richiede grandi investimenti. Dovremo eliminare gran parte della nostra dipendenza sulle cosiddette fonti energetiche poco produttive. I biofuels, cioè i carburanti biologici, queste cose non va bene. Noi dobbiamo andare a sistemi di produzione di energia elettrica ad alta intensità, ad alto flusso energetico. Abbiamo una zona che va da North Dakota al sud verso il Texas, si chiama la falda acquifera Ogala. Questa falda acquifera si sta diminuendo. Abbastanza. In tutta questa zona centro-occidentale degli Stati Uniti è destinata a un disastro se non cambieremo qualcosa. Perché l'acqua fossile, cioè l'acqua che viene dalla terra, da sotto la terra, che va verso la falda acquifera, non è sufficiente per sostituire l'acqua che noi stiamo tirando via. In certe zone del Texas occidentale, per esempio, abbiamo un grosso problema, c'è la desertificazione a causa di questo processo, una perdita della produttività in queste zone. Nel mondo vediamo altre cose, in India per esempio si vive con l'acqua fossile, c'è acqua che viene dalla crosta della terra, che è lì da 2 milioni di anni. Le riserve di acqua in India, nell'India meridionale, c'è l'acqua fossile che ha 2 milioni di anni dopo lo scioglimento dei grandi ghiacciai, dell'età era glaciale. Quindi il mondo sta vivendo, sopravvive con quest'acqua, ma noi dobbiamo fare acqua, produrre acqua. L'Australia, per esempio, ha tantissima acqua, ma poi anche deserto. Come funziona? Non solo acqua, ma anche deserto. C'è l'acqua intorno all'Australia. C'è acqua salina. E l'Australia ha un'opportunità eccezionale di utilizzare quest'acqua. Ma come si fa? Come fai a dissalare l'acqua? L'unico modo efficiente di farlo, a livello di massa, è la fissione nucleare. Non è la modalità migliore per il futuro, ma è quella più efficiente per adesso. Poi c'è la questione del combustibile. Se abbiamo i reattori di fissione nucleare, possiamo prendere l'acqua che si produce insieme a, appunto, come prodotto di questa fissione, poi possiamo usare l'acqua per ricavare un altro combustibile. Con l'energia nucleare possiamo generare carburanti basati sull'idrogeno. Quindi l'acqua, dove c'è l'acqua, qualsiasi tipo di acqua, noi possiamo trovare una fonte di energia usando l'idrogeno. Non serve portare il petrolio dall'Arabia Saudita. Puoi creare un carburante, fonte di energia migliore proprio qui, a casa. Noi dobbiamo andare in questa direzione. E dobbiamo anche per il futuro, noi abbiamo dei problemi nella gestione delle materie prime. Abbiamo certe fonti, l'Asia settentrionale e in Russia abbiamo certe fonti molto ricche di materie prime. Possiamo migliorare la fornitura di queste materie prime per tutta l'Asia. Possiamo farlo. Ma per farlo dobbiamo usare delle tecniche della fusione, la fusione termonucleare, per poter gestire la fornitura delle materie prime. Possiamo fare qualcosa. Non parlate di quello che sembra pratico oggi perché si è fatto in passato. Il progresso è l'esistenza. L'esistenza si basa sul progresso. Quindi dobbiamo pensare in termini di un'economia orientata verso il progresso, progresso tecnologico. E allontanarci dalla società post-industriale che ci sta uccidendo. Dobbiamo respingere la società post-industriale, andare verso una società futura, un'economia futura. Quello che Roosevelt in un certo senso ha fatto, mobilitò delle persone povere, mise al lavoro. E in questo modo, da una nazione poverissima, nel 1931-1933, Roosevelt produsse una nazione, una potenza oltre l'immaginazione di chiunque, producendo 50.000 aerei ogni anno. Abbiamo vinto la guerra, abbiamo salvato il mondo da Hitler. Certo, c'erano altri, ma senza il nostro ruolo non avremmo salvato il mondo. E Roosevelt che sconfisse Hitler. Gli inglesi volevano fare un accordo con Hitler. Roosevelt, la sua leadership e lo sviluppo dell'economia, loro ci hanno resi la potenza più grande nella storia. Noi l'abbiamo fatto con la leadership di Roosevelt. Possiamo farlo ancora. Possiamo farlo di nuovo con questa popolazione che abbiamo oggi. Possiamo farlo di nuovo. Il problema è che oggi gran parte delle persone, soprattutto i sessantottini, i baby boomer, sono stati educati a non pensare in questo modo. Hanno letto Dr. Spock, per esempio, un famoso psicologo infantile. Come creare dei mostri, dei bambini, e sono riusciti. Quindi noi dobbiamo guardare qual è il problema, i problemi spirituali, intellettuali e anche fisici. Ci sono dei torti mentali, psicologici, ci sono degli errori, le scelte sbagliate vengono fatte. Di volta a favore della politica sbagliata, l'idea sbagliata. E così ci procuriamo dei guai. Siamo una nazione, con la nostra Costituzione le persone potrebbero controllare il proprio governo. Non siamo una società oligarchica. Quando le persone si muovono e hanno dei leader seri, possiamo fare dei miracoli. E adesso dovremmo fare un miracolo. È l'ora di farlo. Il problema dei baby boomer, dei sessantottini, il giorno che morì Franklin Roosevelt, le persone che arrivarono al potere erano persone che in gran parte volevano distruggere l'eredità di Roosevelt. Non sono riusciti a distruggere tutto naturalmente. L'effetto sui nostri veterani. C'erano delle limitazioni, dei limiti che la nuova amministrazione non poteva fare tutto. Ci fu comunque un sistema buono, ma un sistema che veniva distrutto lentamente negli anni 50, 60, e poi soprattutto in modo molto forte dagli anni 70. Queste persone hanno detto, i nemici della nazione, hanno detto dobbiamo distruggere la prossima nazione, per esempio attraverso il congresso per la libertà culturale, cosiddetto, con Dr. Spock, con la teoria essenzialmente nazista, la teoria della personalità autoritaria. Le persone dicono: io non credo nelle cospirazioni. Allora sei pazzo, sei lavato il cervello. Uno dice: io non credo nelle cospirazioni. Allora cosa stai dicendo? Stai parlando con Heidegger, col nazista di Heidegger. Sta dicendo che l'uomo è in conflitto con la società. La relazione tra l'individuo e la società è una relazione negativa, esistenzialista. Questo è il libro della personalità autoritaria. Questo è il programma che ha educato i baby boomers, i santozzini, i colletti bianchi soprattutto, i colletti bianchi del 20% più alto della popolazione. Loro andarono alle università e volevano diventare i leader governativi. Quindi non tanto come gli individui, ma come un gruppo sociale. Questi 60 spaccò il Partito Democratico tra i colletti bianchi da una parte e i colletti blu dall'altra parte. Una spaccatura provocate dai sessantottini, guidati da questi pagliacci che hanno distrutto il Partito Democratico. Il problema si trova in questa zona qua, cioè che i baby boomer sono stati insegnati, educati per non credere nelle cospirazioni. Beh, il progresso però viene dalle cospirazioni, dalle persone che si mettono d'accordo per cambiare il modo di comportarsi. Fanno il progresso tecnologico, cambiano l'istruzione, portano nuove tecnologie, cambiano le relazioni tra le nazioni. Queste sono tutte idee intorno a cui le persone si organizzano per migliorare le cose. Tutte le cose buone nella società vengono attuate attraverso una cospirazione. Le cose negative passano anche per le cospirazioni. Se non credi nelle cospirazioni, allora hai un problema mentale. Devi essere messo sotto osservazione. La storia funziona così. Le idee, la differenza tra uno scimpanzé e un essere umano sono le idee. Gli scimpanzé non hanno idee, non possono pensare. In una società, vuoi una società senza personalità autoritaria? Guardate le scimmie. Questi sono i veri esistenzialisti, le scimmie.
Quindi,
se neghiamo l'importanza dei principi, delle idee, dei principi, allora si è dato a una certa generazione, la generazione adesso che domina le istituzioni, questa generazione dice: noi non ci preoccupiamo del futuro, a me non piacciono i miei figli, i miei nipotini, mi sono stancato di dare i soldi a loro, per esempio. Non voglio pagare per la loro università, non mi importa quello che pensano, io devo vivere la mia vita, quello che rimane della mia vita, in un modo confortevole. Questo è l'atteggiamento delle persone, le persone che dicono: non mi importa quello che viene dopo di me, mi importa dei miei sentimenti della mia vita oggi. Questa è la gratificazione, il divertimento immediato, gratificazione immediata. Quello che abbiamo oggi, adesso, che vediamo attraverso i cori che fanno il nostro movimento, con il bel canto, abbiamo l'affermazione di una generazione di giovani. Questi giovani sono la stessa generazione che è stata organizzate, sono uguali a quelle organizzate da Benjamin Franklin nel 1763, è il periodo subito successivo, organizzate da lui, che sono riusciti a fare la rivoluzione americana. Hanno vinto la rivoluzione americana, hanno creato la Costituzione degli Stati Uniti. Questa è la generazione di Alexander Hamilton, un prodotto di Benjamin Franklin. I giovani, non più vecchi dei giovani di oggi, tra i 18 e i 25 anni, o 35 anni. Tutta la storia
sometimes for the worse.
I cambiamenti
in positivo
sono venuti, sono stati prodotti da giovani, persone che sono adulte, quindi non sono adolescenti, ma sono adulti ma giovani che guardano verso il futuro e verso due generazioni dopo di loro. Quindi vedono il futuro, una prospettiva per il futuro. Poi quando diventeranno più vecchi guarderanno i loro nipotini come un investimento nel futuro. I 68 invece sono stati distrutti.
That the human being is not a physical thing alone.
Loro hanno un'idea diversa dell'essere umano. Non hanno l'idea, per esempio, che l'uomo è immortale, ha un aspetto ideale, cioè che rappresenta le idee che appartiene all'immortalità. Se uno non ha questo aspetto qua, allora non hai un'idea di cosa significa vivere nel futuro e investire nel futuro. Uno può anche vivere nel futuro dopo la propria morte. Allora c'è la moralità, c'è la ragione, e puoi vivere e combattere, e rischiare anche la propria vita, perché non è la tua vita mortale che è importante, la tua esistenza futura. Rappresentate delle idee. È questo che manca nei 68, è questo che noi stiamo facendo, che hai visto nei risultati delle elezioni di medio termine. Il ruolo cruciale basato su l'aumento dei giovani
che devono votare, se si vede quale sia stato l'afflusso dei giovani alle elezioni, abbiamo una nuova generazione adulta che fornirà la leadership per il futuro e che potrà cambiare la politica della nostra nazione e del mondo. Quindi i baby boomers, i 68 possono uscire dal mondo dei sogni in cui vivono e tornare a vita. E non bisogna essere morti durante la vita, bisogna tornare a vita. Perché il lavoro che dobbiamo fare deve essere fatto per i prossimi 50 anni. Abbiamo una politica per ricostruire questa nazione e il mondo intero nei prossimi 50 anni e dobbiamo renderci conto che nel nostro tempo dobbiamo gettare le fondamenta del futuro dell'umanità, nel senso in cui fece, questo fu fatto da Roosevelt. Questa è la nostra missione. È quello che ci si prospetta di fronte. C'è un personaggio un personaggio comico che non sa niente, non capisce niente. Ha bisogno di qualcuno che si occupi di lui. È come i genitori che si devono occupare di lui. Non bisogna fargli del male, perché è un essere umano, però bisogna preoccuparsi di lui. È una persona che ha bisogno di aiuto e bisogna aiutarlo, così come una madre aiuta il bambino. Il vicepresidente e la sua moglie che lo incatena di notte, Cheney. Dobbiamo lasciarlo incatenato con la moglie. Abbiamo bisogno di un nuovo presidente e di un nuovo vicepresidente. Ora, questo potrebbe succedere prima che di quanto si aspetti o speri Cheney. Dobbiamo avere questa prospettiva e nel frattempo dobbiamo fare quello che possiamo al Congresso e al Senato e nelle istituzioni per far sì che questa nazione nei prossimi 90 giorni torni in se stessa. La prima cosa che dobbiamo affrontare, a parte la minaccia di guerra, che è un prodotto collaterale di quello che ho detto, dobbiamo riconoscere che nonostante tutte le obiezioni alla realtà, siamo nella fase finale di un collasso finanziario generale. Questa è una crisi da collasso finale e se non applicheremo le riforme urgenti che ho proposto, questa situazione condurrà al collasso fisico dell'economia e non soltanto del sistema finanziario ma anche del sistema economico. Entreremo altrimenti in una fase di collasso permanente, peggiore della depressione, praticamente quello che l'Europa visse nel Medioevo, nel periodo più buio del Medioevo. Quello che deve essere fatto negli Stati Uniti, deve avere origine negli Stati Uniti, deve essere fatto al Congresso, quindi il Congresso non è incline in questo momento a assumere questo compito, vorrebbe preferirebbe fare qualcos'altro. E non si può pensare di rimediare mettendo qualche pezzo insieme, non funzionerà, bisogna fare una riforma radicale. Loro cercano di affrontare le questioni locali, non si può pensare di risolvere la crisi economica risolvendo questioni locali o attinenti a alcuni stati. Quindi non dobbiamo avere un'economia del denaro. L'economia ha bisogno dell'uso del denaro per coordinare i rapporti tra le nazioni, all'interno anche dell'economia nazionale, l'economia nazionale e l'economia fisica. La differenza è tra il sistema britannico e anglo-olandese, che è un sistema monetarista, un sistema basato sull'autorità del denaro, denaro per sé. Quindi quello che bisogna fare è bisogna dire al denaro di comportarsi bene. Il sistema americano è l'opposto di questo. Il sistema americano è basato sull'economia fisica e non sull'economia monetaria. Usiamo il sistema monetario, esattamente come gli abitanti del Massachusetts stabilirono un sistema di monetario per promuovere la circolazione dei beni. Questo è il nostro sistema. Questa è sulla questione della carta moneta di Benjamin Franklin, parla affronta questo tema. Ma noi non siamo il sistema monetarista anglo-olandese, né siamo il sistema marxista, che era un studente del sistema britannico. Marx. Non siamo né britannici, né anglo-olandesi, né marxisti. Tutti questi basano su considerazioni monetariste, la nozione del valore monetario. E invece ci basiamo sul valore fisico. Molti di voi sanno che questo è assurdo, perché se si guarda la curva al tasso di consumo fisico pro capite e la produzione pro capite negli Stati Uniti, pro capite per chilometro quadrato, si vede che la produzione fisica, il consumo fisico per chilometro quadrato e pro capite sta crollando, sta scendendo rapidamente, mentre la curva monetaria sta andando verso l'alto. E quindi noi siamo rimasti parecchio indietro con l'economia reale. Abbiamo una situazione in cui l'economia del mercato, l'ammontare del debito monetario che deve essere ancora pagato, è quello che viene riportato come M3, la massa monetaria, sta salendo in una curva iperbolica verso l'alto. E l'economia in questo modo, quello che hai è una carta a livello esplosivo, perché ci sono delle esposizioni monetarie che vanno sempre più verso l'alto, ed è tale questa esposizione che il sistema è finito, non c'è niente che possa salvare questo sistema monetario attuale, niente. Se volete tenere questo sistema monetario finanziario, potete anche andare a quel paese. Quindi dobbiamo liquidare il sistema del denaro internazionale attuale, e il modo di farlo è si va modo di pensare è che si va verso l'economia fisica, come fece Roosevelt. Quello che si fa è che sottopone tutto il sistema monetario a una procedura di bancarotta ordinata. Se volevamo sopravvivere mesi fa, il governo federale avrebbe dovuto mettere il sistema della Federal Reserve, sottoporlo a una procedura di bancarotta ordinata. E così lo stesso con tutte le principali banche americane, tutti sanno che sono in bancarotta, che non possono essere sostenute. Quindi per impedire una catastrofe cruciale e catastrofe economica, dobbiamo sottoporre queste banche a una procedura ordinata di bancarotta. Lo facciamo per mantenere le funzioni delle stesse banche, le normali funzioni rispetto all'economia e alla popolazione e ai risparmiatori. Dobbiamo chiaramente pagare gli stipendi, dobbiamo mantenere il commercio, e il governo federale può farlo, può mettere il sistema della Federal Reserve, sottoporlo a una procedura di riorganizzazione ordinata. Di riorganizzazione fallimentare. Se non lo faremo, non potremo salvare né gli Stati Uniti né il sistema. E il momento per farlo è adesso. Il punto della crisi è tale che o sottoporremo questo sistema a un procedimento di bancarotta, oppure sarà finito. Questa è la situazione. Bisogna avere il coraggio, il fegato di farlo, prima cosa. E bisogna rendersi conto che l'economia non è un'economia monetaria, il denaro è un meccanismo che va regolamentato secondo il sistema di fair trade del 1700. C'è un sistema protezionistico che dice che il denaro è un idiota, il denaro non sa quello che bisogna fare, quindi si regolamenta il denaro attraverso una politica di tariffe, di tasse, in modo che il sistema monetario impari a assumere un valore che corrisponde al sistema fisico. Vogliamo assicurarci che un'industria essenziale sia capace di guadagnare abbastanza soldi per poter continuare a esistere, a produrre. Le industrie utili non vanno chiuse. Si usa un sistema di tariffe, di regolamentazioni per assicurarsi che queste industrie importanti non chiudano e continuino a produrre, che siano capaci di mantenere e aumentare gli investimenti capitali. Ci sono regolamentazioni per questo, per proteggere i salari. Non si vuole che vadano in bancarotta le famiglie, si assicura un flusso di denaro all'economia in modo che le famiglie normali possano continuare a vivere, e questo può essere fatto col potere del governo che regolamenta l'economia, compreso il denaro e l'economia finanziaria, per far sì che venga creata ricchezza fisica e inoltre.
And we do not like large corporations particularly. We hate them.
Non vogliamo che le grandi corporations prendano il controllo dell'economia perché non hanno la coscienza. Quelle, anche quelle che sono tecnologicamente avanti. Questa economia ha una personalità. Le grandi corporations non hanno personalità, non sono umane, sono dei mostri. Quindi preferiamo piccole e medie imprese sane che hanno un numero limitato di addetti, in cui l'orientamento verso il futuro è fondamentale, in cui l'amministratore dell'impresa ha due caratteristiche. Uno, guarda al futuro e sta costruendo futuro per la sua impresa. Sta pensando al futuro non solo dell'impresa, ma anche della comunità, della società. E fa che la guida di questa società si orienti allo sviluppo della comunità e lavora con la comunità in modo da migliorare le condizioni generali. E gli interessi dell'impresa coincidono con gli interessi della comunità. Una impresa locale, che cosa possiamo fare con le nostre risorse per migliorare la comunità, nella nostra comunità? Quindi si ha un approccio nazionale, ma si ha anche l'applicazione delle stesse idee a livello locale. Non è una politica di raccolta, ma c'è un senso di vicinanza della comunità, di lavorare col vicinato. Questo è il sistema federale americano, è basato su questo principio, quindi è fisicamente utile produrre e produrre quello che uno produce e guadagnare il proprio riconoscimento anche sociale. Quelli che come investitori, come leader dell'industria rispondono alle necessità della loro comunità, che difendono l'industria della loro contea, della loro regione, che pensano agli interessi della nazione da questo punto di vista e riconoscono la leadership della nazione come un tutto. Questa è la tradizione americana ed è la tradizione di Hamilton nel suo rapporto sulle manifatture. L'obiettivo è fisico, perché l'aumento della capacità produttiva e della professionalità viene da questo. La produttività viene dall'aumento della capacità produttiva della forza lavoro o del lavoro individuale e perché l'azienda abbia questo, bisogna avere un ambiente economico che è capace di amplificare le capacità produttive. Per esempio, investendo sui sistemi energetici. Le infrastrutture, tutti gli elementi di amministrazione che consentono all'impresa individuale di dare un contributo che aumenta le capacità produttive del lavoro e che riesca a raggiungere il suo obiettivo. Questo è quello che noi vogliamo ed è quello che avevamo sotto Roosevelt e l'avevamo anche negli anni 60 ed è quello che abbiamo perso quando sono subentrati i sessantottini. L'industria non funziona più, la produzione non funziona, il sistema idrico non funziona, le infrastrutture non funzionano. Quindi la questione è, con questo rapporto sulla questione delle spese in conto capitale, degli investimenti capitali, il rapporto che ho presentato al Congresso su questo si basa su questa idea. Se guardiamo a quello che pensa la gente della società dell'economia, di solito pensano in modo cartesiano. Prendiamo il caso dell'agosto-settembre del 98, quando crollò la LTCM, l'hedge fund. La speculazione fece quasi saltare per aria l'economia mondiale. Questo avvenne quando Clinton era presidente e il ministro del tesoro era Robert Rubin. Non fecero quello che avrebbero dovuto fare, perché i nemici delle riforme del sistema finanziario ordirono una manovra costituzionalmente illegale per mettere fuori gioco il presidente Clinton. Quindi il tentativo di impeachment nei confronti del presidente Clinton del 98 impedì a Clinton e soprattutto al suo ministro del tesoro Rubin di riformare il sistema finanziario internazionale come avevano intenzione di fare. Rubin non è un politico, è un banchiere, ma lui si adattò alla realtà politica che c'era e non fece quello che doveva fare, che era una riforma del sistema finanziario. Quando entrò George Bush nel 2000 e ci fu un processo in cui Al Gore svolse un ruolo per far vincere Bush. Non c'era più ottimismo nella popolazione in questa dubbia elezione di George Bush del 2000, molto ambigua perché il Partito Democratico era in uno stato di totale depressione. Perché era stato eletto George Bush in condizioni non troppo chiare. Quindi la questione, dopo sei anni di George Bush, è chiaro che questa amministrazione è andata. Quindi è il momento giusto per tornare al sistema americano e alle idee che sono state generate sotto Roosevelt, idee che funzionano, che hanno funzionato sotto Roosevelt, sono state applicate e dobbiamo tornare a quelle idee, o le idee di Kennedy, quando mandò l'uomo sulla luna. Questo è il metro di misura della politica, bisogna avere un obiettivo fisico, che è il modello, è il metro di misura, è il metro di pensiero per il futuro. Si mobilitano le persone secondo il loro senso di immortalità, il senso che quello che stanno facendo oggi contribuirà al futuro. Persone che pensano in termini fisici e in termini morali. E quindi si va nelle università. L'effetto a lungo termine è che nelle università questo principio non c'è. Non si ha questo senso di immortalità a lungo termine. Ma la gente pensa. Pensa che la società sia una questione hobbesiana, che la guerra sia inevitabile, che altre idiozie a cui siamo sottoposti siano inevitabili. È perché la gente pensa che è così, va così e non c'è niente da fare. L'economia e le previsioni economiche sono tutte sbagliate, perché presuppongono, come pensatori cartesiani o secondo temi statistici, che si possa proiettare nel futuro stabilendo un trend del presente proiettato nel futuro. L'atipico pronostico è incompetente per questo motivo, perché il modo in cui funziona l'economia è che l'economia arriva a un certo punto, un certo limite, e o supera quel limite oppure è sicuro un crollo. Bisogna cambiare questi limiti, superare questi limiti attraverso miglioramenti sociali, economici, fisici e tecnologici. Per esempio, con una svolta verso l'energia nucleare, verso la fusione termonucleare. L'idea di gestire il pianeta migliorando la vita sul pianeta, invece di lamentarsi dell'ambiente, cambiare l'ambiente, non adorare l'ambiente, ma cambiarlo. Cambia il pannolino del bambino perché puzza. Quindi il modo in cui io faccio delle previsioni dei pronostici economici è diverso. E questo a molti nell'establishment economico non piace, perché bisogna cambiare questi limiti che invece vengono accettati dai pronostici economici. Bisogna creare un secondo limite. E questa è l'analisi dinamica che gli economisti generalmente neanche sanno cos'è. E a molte persone al governo non sanno cos'è. La previsione dinamica, pronostico dinamico. Questo è che è quello che i giovani adulti e del movimento giovanile studiano esattamente questo. Studiano le radici dell'antica Grecia, di questo modo di pensare. Stanno cercando di rivivere, capitolo per capitolo, le scoperte dell'astronomia e dell'astrofisica. Non è che dicono ho imparato questo, stanno rivivendo queste scoperte nel lavoro di Keplero. Stanno lavorando a questioni ancora irrisolte. La risposta qual è? Bisogna pensare, bisogna arrivarci qual è la risposta. Fanno il prossimo capitolo. Questo sì che è un bel problema. Vedono il problema e devono risolverlo. Nel nuovo libro sulla nuova astronomia, il primo libro sulla nuova astronomia, crea una crisi. Capire la posizione del Sole rispetto a Marte e cercare di misurarla. Questo è diventato la base del calcolo di Leibniz. Quindi poi lavorano a Gauss, che è determinante per l'economia. E infine Bernard Riemann. E tutto questo processo lo stanno percorrendo passo dopo passo. Ora abbiamo una base per capire l'economia fisica. Non sapranno cose, ma sapranno i principi fondamentali che rendono un'economia funzionante. Senza questi principi non è possibile. Nelle università questo non si insegna. Molti professori universitari non sono capaci di pensare in questi termini. Quindi bisogna dare la nuova generazione di giovani adulti, dare loro questi strumenti in modo che diventino consciamente responsabili del futuro dell'umanità e si impegnino nella società nello sforzo di apportare quei cambiamenti fisici applicando dei nuovi principi, aumentando la capacità produttiva pro capite per chilometro quadrato e che basino la loro personalità sul benessere, sul bene comune. come fecero i miei antenati quando arrivarono nel New England. Trovare un posto in questo continente che fosse abbastanza lontano e sicuro dall'oligarchia europea e che salvasse la civiltà europea, e portando tutto questo in un nuovo paese, in un nuovo territorio, per organizzare il futuro dell'umanità, lontano dall'oligarchia. Bene, grazie Lyndon per queste osservazioni. Ripeterò, alcuni di voi sono con noi per la prima volta, qual è la procedura che adottiamo generalmente. Le persone che sono qui raccolte con noi nel pubblico a Washington, se avete domande da porre al signor LaRouche, potete sottoporle, basta che scriviate la domanda, e se volete leggerla voi scrivetelo, e ci sono delle schede che possono essere riempite in sala. Se volete che la ponga io, basta che vi identifichiate. Se volete chiedere voi è possibile. Ho solo bisogno del vostro nome e chi rappresentate, se rappresentate qualche istituzione, e l'argomento su cui volete porre la domanda al signor LaRouche, perché cerchiamo di raggruppare le domande a seconda degli argomenti. Coloro di voi che stanno ascoltando tramite internet potete sottoporre la vostra domanda tramite internet. Abbiamo alcune domande per il signor LaRouche che provengono da istituzioni a Washington. Molte di loro vengono da nuovi membri del Congresso, sia del Congresso che del Senato, eletti alle ultime elezioni. Ci sono anche delle domande da vecchi amici a Capitol Hill. Quindi quello che farò, e penso che sono giunte alcune domande che riguardano il discorso del Presidente Bush ieri sera, e quindi arriverò a queste domande. Ma prima di tutto vorrei cominciare con alcune domande che sono collegate più direttamente alla questione fondamentale che ha affrontato LaRouche oggi. Per coloro di voi che non hanno avuto fino all'opportunità di leggere lo scritto di LaRouche sull'arte perduta del bilancio delle spese in conto capitale, del capital budget, è un libro bianco ed è anche pubblicato nel secondo numero dell'AIR che è uscito in quest'anno. È anche disponibile naturalmente sul nostro sito, e vi chiedo di leggerlo, ma anche di farlo circolare tra i vostri conoscenti. La prima domanda a LaRouche viene da un senatore a Capitol Hill, democratico, da un nuovo senatore democratico, e la domanda è la seguente. Signor LaRouche, come lei sa, ci sono due campi che dominano l'ambiente sulla politica economica qua. Da una parte abbiamo i freak, gli esaltati del bilancio in pari, in pareggio,
And they obviously are not a happy
che vogliono arrivare alla fine all'eguaglianza fra entrate e uscite. Gli altri prendono la posizione che bisogna limitare il deficit. Lei con la sua proposta al Congresso sul capital budget è un po' in mezzo a queste due posizioni. Quello che le vorrei chiedere è dove mette la questione di sostenere quella parte della nostra popolazione che è stata gettata nella nuova povertà e che non sono immediatamente impiegabili in nuovi posti di lavoro o perché sono vecchi o perché hanno figli o perché sono poveri e bisognosi di sostegno. E nel suo scritto sul bilancio capitale bisogna affrontare la loro situazione qualunque sia la situazione del bilancio. Vorrei sapere che cosa ne pensa. Questa è una questione di pensare in termini del futuro. Ora, dobbiamo mettere prima di tutto qualunque soluzione a questi problemi va collocata sapendo che andremo in un periodo in cui ci sarà un collasso generale del sistema bancario e finanziario, cui tutto dipenderà dalla volontà del governo federale di sottoporre il sistema della Federal Reserve a una bancarotta organizzata, in modo che le banche possano continuare a funzionare, riorganizzando il debito. Non saremo in grado di pagare chiaramente i debiti speculativi, perché questi debiti speculativi in derivati, per esempio, sono debiti di gioco d'azzardo. E l'economia mondiale è diventata una specie di casino gigante. Guardiamo al numero di stati in cui il gioco d'azzardo è diventato cruciale per l'economia. Quindi il problema è di questa natura, dobbiamo riorganizzare il sistema finanziario. La prima cosa che dobbiamo fare è cancellare tutte le pretese, il debito creato da queste speculazioni. Per esempio gli hedge funds vanno chiusi, eliminati. Questo tipo di entità vanno eliminate, perché stanno lì ma non fanno niente. Dobbiamo liberare l'economia da questo cancro e dobbiamo arrivare al nucleo centrale dell'economia, che abbiamo bisogno di investimenti capitali in questi settori produttivi dell'economia per andare verso un'espansione economica. Quindi dobbiamo elargire col governo federale il credito, riorganizzare il sistema della Federal Reserve per emettere moneta al fine di creare credito, investimenti capitali, bilancio capitale che migliori le nostre industrie e le nostre infrastrutture. Dobbiamo cambiare il tasso dell'attività economica pro capite, perché ci sono persone che hanno bisogno di aiuto, non devono restare in vita e non possono fare altro in questo momento. Dobbiamo proteggere queste persone e cambiare il tasso pro capite e per famiglia. Dobbiamo ridurre l'impiego nei servizi inutili e aumentare invece il tasso di impiego nei settori utili dell'economia. Dobbiamo tornare in fabbrica, dobbiamo tornare nelle fattorie, le imprese agricole. Queste sono le cose di cui l'economia ha bisogno. Per esempio, nella mia proposta per salvare il settore dell'auto, il settore dell'auto sta chiudendo.
Let's take the capacity, especially the
e dobbiamo mantenere questo margine cruciale, soprattutto il potenziale delle macchine utensili, e far sì che il governo assorba questa capacità e lo usi per quello di cui abbiamo bisogno, per esempio le infrastrutture, l'energia. È complementare al tipo di cose che ho detto, cioè sviluppare le infrastrutture. E dare un impiego a coloro che sono disoccupati in questi campi, in questo settore, così come avrebbe fatto Ross, perché dobbiamo portare soprattutto i giovani disoccupati fuori dalla disperazione e dalla degradazione, dobbiamo dare loro un lavoro utile, produttivo. Dobbiamo investire nel futuro di questi giovani, quindi dobbiamo aumentare il tasso di settori produttivi che hanno un impiego produttivo nella società.
The kangaroos will applaud. We don't need most of the
services. Non abbiamo bisogno di servizi, non abbiamo bisogno. Tagliamo e apriamo invece opportunità con il governo federale. Ad esempio, nel settore dell'automobile abbiamo il settore delle macchine utensili, che è cruciale. L'industria automobilistica funziona sulla base della comunità. Le persone che dipendono da piccole industrie, l'indotto del settore dell'auto, e quindi tutte le comunità si organizzano intorno a questa industria dell'auto nell'area in cui vivono, per esempio in Ohio. Quindi bisogna salvare questi stati mantenendo la produzione di auto. Per esempio, la Ford aveva la capacità di produrre aeroplani e tutta la potenziale della forza lavoro era legato anche alla comunità. Se sono lì e sono capaci di farlo, possono dare un contributo. Tutto il settore aerospaziale, che è un settore altamente tecnologico, e intorno a questo settore altamente tecnologico c'è una forza lavoro impiegata nell'industria automobilistica, che hanno famiglie che vivono nella zona dell'industria dell'auto, hanno un potenziale di macchine utensili lì, e dove vanno, l'industria, vanno anche le persone. Bisogna ricostruire la comunità, non bisogna demoralizzarli, ed è così che si sposta, eliminando l'outsourcing, quindi lo spostamento delle capacità produttive al di fuori del paese.
Look, what have we done? We ship production to China from the United States.
La produzione, per esempio, che viene spostata in Cina, questo è un aiuto per la Cina? No, si fa diventare dipendenti dagli Stati Uniti. Noi quello che facciamo, se guardiamo l'aumento della produttività in Cina, e poi lo paragoniamo con la diminuzione della produttività negli Stati Uniti causata per esempio dall'outsourcing, dalla delocalizzazione, vediamo che l'effetto netto è negativo. Vediamo la stessa cosa col Messico. Ha abbassato il tenore di vita dei messicani e anche delle persone, dei cittadini degli Stati Uniti. Quindi questa idea della globalizzazione è un disastro per gli Stati Uniti, è una forma di imperialismo. Quello che fanno è tutto basato sul lavoro a basso costo, quindi si riduce la produttività dalla parte dell'economia più a livello la tecnologia più avanzata e lo spostiamo in qualche zona del mondo, c'è un livello tecnologico più basso. Questa è una riduzione netta della produttività e del livello di tecnologia. Quindi noi dobbiamo cambiare, dobbiamo usare metodi protezionistici e proteggere gli investimenti nell'industria essenziale. Noi possiamo in questo modo assicurarci che ogni Stato, per esempio negli Stati Uniti, funziona e che il paese totale funziona. Dobbiamo fare questo con l'approccio di Franklin Roosevelt. Bisogna aumentare la produttività fisica pro capite pro chilometro quadrato. Investiamo nel futuro. L'idiota chiaramente non capisce questo. Un idiota che un investimento rende nel senso di azioni nel mercato azionario, per esempio, oppure con la bolla immobiliare. Questo lo scoppio della bolla immobiliare può distruggere l'economia, l'intera economia americana. È un apprezzamento speculativo nel valore dei mutui delle case, ma gran parte delle costruzioni sono anche di pessima qualità.
So this stuff is part of the nominal value of US economy.
Fa parte del valore nominale dell'economia americana, ma è spazzatura. E questo diventa sempre più evidente adesso, man mano che la bolla scoppia. Allora, solo il governo federale può, o dovrebbe essere in grado, di creare credito di questo tipo. Bisogna regolamentare il credito, bisogna regolamentare l'economia per non permettere di scempio. Dobbiamo pensare all'economia in base al bene comune della popolazione, in termini dei rapporti di investimento in conto capitale. Dobbiamo aumentare la produttività, dobbiamo lavorare per uscire da questa crisi finanziaria, ricostruire l'economia fisica. Quindi faremo tutto quello che possiamo, che potremo fare. Lo faremo per ricostruire l'economia produttiva. Le commissioni, soprattutto nella Camera, si concentreranno su una struttura in cui si affronta la questione delle risorse della nazione, cioè come metterle a disposizione per ricostruire e migliorare la produttività degli Stati Uniti. Se noi facciamo questo, allora potremmo mettere in moto la popolazione. Magari ci vorranno 4, 5, 6 anni. Io penso che sarà più veloce, perché vedremo già un miglioramento. Però se guardiamo agli anni di Roosevelt, iniziò con pochissimo, ma Roosevelt fece un programma, cioè partendo da zero praticamente, per ricostruire la nazione in meno di un decennio. Questo è il tipo di sfida che ci troviamo di fronte oggi. Noi abbiamo speranza, abbiamo una speranza di poter affrontare questa cosa, di poter andare avanti in questo modo. Dobbiamo coinvolgere i giovani, per esempio, e questo farà ringiovanire le istituzioni, i giovani che vogliono andare da qualche parte, non stare lì a aspettare a morire. Abbiamo altre domande possibili. Allora, una domanda che viene dai leader della Commissione economica congiunta, cioè sia della Camera che del Senato. Forse dicono, signor LaRouche, come sicuramente lei sa, stiamo per ricevere le notizie, il dato sul deficit commerciale, che sarà di nuovo un record, 58 miliardi di dollari solo per il mese di novembre, quasi 3 miliardi di questo era solo dalla Cina. Noi riconosciamo che questo problema è risultato del crollo generale della produzione, dobbiamo affrontare questo crollo, però non si può negare che questo deficit commerciale è anche a causa della manipolazione monetaria messa in atto dalla Cina. La Commissione congiunta, economica congiunta, terrà delle udienze per affrontare questa cosa, cioè come i cinesi manipolano la moneta. Lei è d'accordo che man mano che noi facciamo ripartire la produzione americana, nel contempo dobbiamo cominciare ad avere una linea dura con Pechino e la sua moneta sottovalutata. Noi abbiamo creato questo problema, dice LaRouche. Non è una cosa creata da LaRouche. Non date la colpa alla Cina. Date la colpa agli Stati Uniti e agli anglo-olandesi. Noi volevamo controllare la Cina, per usare la Cina come forza contro l'Unione Sovietica. Questa fu la politica di Nixon. Ricordate che la Cina ha moltissimi poveri, ancora moltissimi poveri, e richiedono un aumento nell'impiego, cioè nel numero di lavori, che è piuttosto grosso, e se non c'è un grosso problema. Allora non si può guardare questo conflitto come un conflitto tra Cina e Stati Uniti, è dovuto alla stupidità degli Stati Uniti. Quello che ho citato, parlando del bilancio degli investimenti capitali, il sistema mondiale attuale è ancora un sistema dollaro. No, è causa il sistema di Bretton Woods. Il dollaro americano diventò la moneta più importante del sistema. Il dollaro definisce il valore. Il dollaro rimane oggi, come visto anche negli anni 70, è ciò che definisce il valore monetario nel sistema mondiale, quindi solo una riorganizzazione nell'ambito del dollaro potrebbe far uscire il mondo da questa crisi attuale. Non bisogna preoccuparsi del rapporto con la Cina nei prossimi mesi, perché dovremo cambiare il sistema mondiale nei prossimi mesi. Quindi fare una battaglia con la Cina su questa questione qua è una perdita di tempo. Non è la questione deve essere inquadrata molto meglio. Noi rappresentiamo l'unica, cioè il dollaro è comunque, non può essere sostituito, è l'unico unità contabile ancora credibile. Il problema è l'impero anglo-olandese, che è il nostro nemico ed è un impero. Quindi noi dobbiamo, in un certo senso, intervenire con una strategia unica. Noi dobbiamo organizzare una difesa del valore attuale del dollaro con un sistema a tassi fissi, perché se ci fosse un crollo del 20-30% nel valore del dollaro, vi garantisco che tutto il mondo vedrà una disintegrazione, non un crollo, una disintegrazione, perché si troveranno lì con i loro sistemi monetari, taglieranno il bilancio, taglieranno tutto nelle loro economie e andranno in un'epoca buia. Qualcuno deve creare un nuovo sistema basato sul dollaro americano, con un tasso essenzialmente fisso, relativamente fisso, come punto di riferimento per tutto il mondo, se no tutto il mondo va all'inferno, se non si fa questo. Quindi qualsiasi discussione di come trattare le cose dentro il sistema attuale è una perdita di tempo, è controproducente, si perde tempo, mentre invece bisogna organizzarsi intorno a come salvare il sistema. Il dollaro usa come denominatore del sistema, non è un valore intrinseco, è un valore arbitrario, un valore politico che si definisce. Per poter sopravvivere, diciamo, per mantenere i nostri sistemi creditizi, dobbiamo avere un dollaro tasso fisso, perché non c'è altra moneta che può svolgere questa funzione. Questo non significa che il dollaro significa che il dollaro rappresenta la stabilità per il mondo e non esiste altro strumento che possa svolgere questo ruolo. Bisogna fare questo. A che importa la Cina o il rapporto di moneta con la Cina? O si fa questo cambiamento, o si farà questo cambiamento, o non c'è soluzione. Il problema è che il nostro dollaro è sottovalutato in questi termini. Se guardiamo il futuro del dollaro, se si presuppone un'iniziativa da parte nostra per ricreare questo sistema, allora il valore del dollaro diventa altissimo, il valore del dollaro. Però bisogna pensare in questi termini qua. La Cina è sull'orlo della diminuzione. Se ci fosse una diminuzione del commercio con la Cina, allora la Cina non aumenta la produzione. La Cina esporta le cose verso di noi, verso Europa e Stati Uniti. La Cina invece deve sviluppare le cose per i propri bisogni interni. Lì ci sono i miliardari comunisti, l'unico posto nel mondo, un fattore molto importante, i miliardari del Partito Comunista. D'altra parte ci sono persone poverissime, in Cina come in India. Il problema in Asia è che la cultura asiatica è una cultura oligarchica. Il vantaggio degli Stati Uniti è che viene da una cultura europea. La sfida già dalla Grecia antica, la sfida è stata in Europa, è sviluppare una società basata sul popolo, sulla popolazione, contro l'oligarchismo. L'Europa ha avuto delle terribili oligarchie, ma è stata influenzata comunque da queste rivoluzioni che hanno stabilito l'idea che ogni essere umano è uguale, ha diritti uguali, non siamo delle scimmie. Certo, qualcuno della Casa Bianca si comporta come scimmia, però riconosciamo questo principio in altre società come anche in Cina. L'idea della sacralità della personalità dell'individuo non è presente in questo modo. È un problema asiatico, però non è un problema cinese. Il nostro compito è stato è di aiutare le nazioni asiatiche a stabilire questo tipo di libertà. Questa è la nostra missione. E quindi dobbiamo aumentare il valore del dollaro e fare del dollaro la fonte dell'aumento del credito pubblico. Il credito. Direi agli inglesi di smetterla. Dobbiamo aumentare il valore del dollaro. Quindi il problema del valore del dollaro rispetto alla Cina è un prodotto del sistema statunitense, non del sistema cinese. Se fossi presidente io, vi garantisco che aumenterei il valore del dollaro e questo risolverebbe il problema. Se non vuoi fare questo, allora sono la parte della Cina. Questo è il problema. Il problema negli Stati Uniti è il pensiero cartesiano. Le persone che credono nei rapporti statistici sono rapporti falsi. I nostri membri del congresso purtroppo credono in questa cosa, sono gli economisti che lo dicono, ma questi economisti dicono delle balle. Sono delle balle. Se fossi presidente degli Stati Uniti io potrei sistemare questo problema senza fare una battaglia con la Cina. Anzi, ci sarebbe cooperazione con la Cina. Conosco la Cina. Non tutto, ma conosco alcune cose importanti, anche dell'India. Ho discusso alcuni di questi problemi con persone come Indira Gandhi anni fa. Se fossi presidente degli Stati Uniti non ci sarebbe il problema. Allora, io non intendo diventare presidente degli Stati Uniti. Però devo assicurarmi che qualcuno faccia questo lavoro come lo farei io. Per coloro che stanno ascoltando attraverso internet, state ascoltando la presentazione dal vivo da Washington con Lyndon LaRouche. Potete mandare delle domande e se abbiamo tempo, se avremo tempo, risponderemo anche alle vostre domande. Un'altra domanda, Lynn, che viene dalla Camera. E questo è un rappresentante appena eletto. La domanda dice: signor LaRouche, quando Robert Rubin ci parlò, non abbiamo avuto modo di fare tutte le domande che volevamo, ma semplicemente le persone hanno chiesto, fatto domande intorno alla questione del commercio, appunto, del commercio nazionale. Lui ha detto, tra l'altro, che lui riconosce i problemi della globalizzazione, ma però in questo momento specifico non vorrebbe fermare, non sarebbe a favore di un cambiamento repentino in questi accordi commerciali. Dice, non aiuterebbe noi, ma creerebbe grossi problemi per altre nazioni. Mi ha anche sorpreso dicendo che pensava che chiedendo standard sul lavoro e ambientali da paesi quali la Cina o l'India, facendo accordi molto specifici su questi aspetti, non provocherebbe dei progressi. Insisteva che è la nostra politica interna che cambierà le cose, migliore istruzione, sicurezza economica, la sanità degli Stati Uniti, la difesa del dollaro e politiche intese a migliorare la nostra infrastruttura. Questi erano gli aspetti che ha enfatizzato. E ha detto anche che bisogna creare l'ottimismo che ci permetterà di competere e vincere in ogni caso, nonostante la situazione del commercio. Sono certe similitudini, ma vedo che sono anche delle differenze in quello che dice lei. Può affrontare questa questione, per favore? Bisogna capire la differenza tra me e Bob Rubin. C'è una differenza che lui è un banchiere. Quindi opera dal punto di vista di quello che deve fare lui come un banchiere. Io invece o persone come me dobbiamo risolvere i problemi più dal punto di vista politico. Quindi se i politici degli Stati Uniti parlano con Bob Rubin di quello che loro sono disposti a fare, lui cercherà di adattare la realtà dentro le condizioni che loro pongono, cioè i politici pongono. Se invece lui personalmente, a livello professionale, lui ha certi desideri per gli Stati Uniti e quindi quello che vorrebbe vedere è probabilmente molto diverso da quello che lui dice pubblicamente. Lui dice: io sono un banchiere, devo operare entro il sistema bancario. Quello che fa il governo per determinare come funziona il sistema bancario, allora io devo accettare questi parametri. Se invece mi dai delle circostanze più opportune, migliori, sarei contento di cambiare. Questo direbbe Bob Rubin. Politiche diverse da quello che propone adesso. Lui dice, io preferirei una politica di quel tipo, ma non sono io che faccio la politica, quindi lui dice, io sono uno che faccio il banchiere, però un professionista capace, non un baby boomer, per fortuna. Lui si adatta alla realtà creata dalla politica, quindi devi, se arrivi adesso al congresso, la persona che ha fatto questa domanda, bisogna capire questo punto. Non pensi che Bob Rubin farà il politico mentre fa anche il banchiere, non fa il politico. In una discussione, una tavola rotonda, chiusa, magari discuterà le sue proposte. Ma si basano su quello che facciamo noi nella politica. Lui dice, datemi una certa politica, e se noi diciamo no, lui dice, vabbè, allora devo cambiare i miei parametri. Quindi sono le persone del congresso, e soprattutto nel fermento che vedremo nella Camera nel prossimo periodo, queste persone devono istruirsi, ci deve essere autoeducazione per capire il problema. È il sistema che definisce i problemi. Bisogna cambiare il sistema. Bisogna buttare la gente fuori, gli speculatori come Scholes, per esempio. No, questi bisogna proprio buttarli via. Non prevedono con la testa, prevedono col sedere, insomma. Bisogna fare, avere delle competenze, una capacità, come faccio io con Movimento Giovanile. Noi non è che, per esempio, io con Movimento Giovanile non è che faccio il dittatore di quello che loro devono fare o pensare. Io sfido questi giovani. Conosco, so che questo processo di sfidarli intellettualmente funziona. Io so come le menti dei giovani diventano sfidate o accese. Se aspettano troppo, poi non succede mai. Se diventi troppo vecchio, poi diventi professionale e non sei più creativo. Quindi bisogna farlo quando sono giovani. Quindi i giovani, i nuovi rappresentanti, queste persone che non sono già del sistema, loro devono fare domande. Devono avere un'istruzione veloce, devono essere sfidati. Questi giovani devono istruirsi. Dobbiamo cacciare Cheney. Tutti cantano questa canzone, dobbiamo cacciare Cheney. Tutti dicono vogliamo cacciarlo. Quindi, e vogliono delle soluzioni per i problemi degli americani. Quindi non vengono tanto dalla macchina politica del Partito Democratico, che per fortuna. Quindi c'è una visione nuova, fresca, in un certo senso, che riflette pure di più il benessere della popolazione. Quindi sfidare il congresso. Sfidano proprio il congresso in cui entrano. Quindi invece di semplicemente accettare per campare non fa più. Loro dicono, beh, noi arriviamo adesso dal mondo reale, quindi ascoltate. vi diciamo che quello che avete fatto fino adesso non va bene, quindi discutiamo e cerchiamo di sistemare questa situazione, metterlo a posto. Così deve essere fatto.
I giovani,
quindi i rappresentanti giovani, nuovi, possono creare un effetto shock. Vengono, soprattutto come i democratici, vengono in opposizione a Howard Dean, al comitato, cioè al partito, la struttura del partito. Sono stati eletti in opposizione a Howard Dean, nonostante i suoi tentativi di sabotare esattamente il partito. Quindi rappresentano la sofferenza della popolazione. Queste persone devono far sentire la propria voce, abbiamo bisogno di un dialogo serio. Non vogliamo che vengano marginati. Vogliamo un dialogo, vero dialogo. Basta con le stupidate, le cavolate. Cominciamo a lavorare ed affrontare la realtà, non le issues, cioè le grandi questioni politiche definite dalla stampa, dall'esperto, ma la realtà. E cominciamo a pensare soprattutto ai giovani e alle prossime generazioni, l'interesse della nazione nei prossimi 50 anni.
And you have to reformulate the question first. And what I see, the key question is, we are on the biggest crisis the world's ever seen.
Noi siamo in una gravissima crisi.
If we don't fix it, nothing else is going to work. So you better finally get...
C'è un problema con l'audio.
And realize this is the number one issue.
Quindi questa è la questione numero uno. Dobbiamo mandare in pensione Dick Cheney. E avere degli adulti che controllano l'attività del presidente.
Okay, here is a question from a freshman Democratic member of the House.
C'è una domanda da un altro democratico nuovo, un nuovo rappresentante di New York. Io e la Russia sono arrivata a Washington grazie all'appoggio di persone che storicamente non sono state povere, però hanno un tenore di vita che è stata diminuita, abbassata a causa del crollo della produzione. Io sono d'accordo che ci vuole un aumento nello salario minimo, che il congresso sta per varare, ma io penso che questo non... Penso che non sia la soluzione per questo segmento della popolazione. Per esempio, il salario minimo non permetterà a queste persone, i miei elettori, di pagare il loro mutuo o l'università. Io ho visto le sue proposte economiche, io sono d'accordo, mi trovo d'accordo. Chi vive in questo paese, chi potrebbe in questo paese dire che non dobbiamo ricostruire le nostre infrastrutture? Ma la mia domanda è questa. E noi che lavoriamo nell'industria privata, per esempio l'industria tessile, le calzature, cose di questo tipo, queste cose dipendono dai consumi, dal peso dei consumi. Sembrerebbe che l'unico modo di affrontare questo problema è affrontare in qualche modo la questione del commercio, la politica del commercio e dell'outsourcing, la delocalizzazione. Io non conosco altra alternativa, sarei interessato a sapere cosa pensa lei. Allora, dobbiamo tornare a una politica protezionistica essenzialmente, alcuni chiamano così. Non c'è un'alternativa sana al protezionismo. Sulla questione del salario minimo, guardate la storia di questa cosa. Roosevelt fece questa cosa. Il salario minimo, la politica del salario minimo, è stato introdotto dagli appalti governativi, cioè per poter vincere un appalto bisognava pagare almeno il salario minimo, no? I sindacati hanno avuto un ruolo importante in questa cosa. Quindi anche il salario minimo che propongono adesso in realtà non è sufficiente assolutamente per una famiglia. Se vediamo i Walmart, ipermercati per esempio, andiamo a vedere delle persone, si mandano delle persone a comprare, anzi si mandano le persone a lavorare in questi ipermercati, sempre di più a lavorare in questi ipermercati, Walmart eccetera, cioè ma a lavorare nei negozi dove poi magari alla fine non riescono a vendere. Le persone vanno verso i servizi di questo tipo. Poi bisogna pensare a che cos'è il salario minimo. Il salario minimo non è sufficiente, come dicevo, per mantenere una famiglia. Creiamo un problema per i giovani. Abbiamo creato un problema per la famiglia tipica negli Stati Uniti. Sì. Dobbiamo aumentare questo salario, ma non è sufficiente. Dobbiamo avere un senso di sicurezza economica nazionale, in termini di dazi e di commercio. In certe industrie ci deve essere una protezione con i dazi. Tutti questi sviluppi in termini della globalizzazione, in questo senso devono essere cambiati, se no le economie del mondo non possono funzionare. Dobbiamo tornare a un sistema protezionistico. Gli accordi attuali stipulati dagli Stati Uniti sono in realtà anticostituzionali, e quindi ci troviamo in una posizione molto problematica. Dobbiamo cancellare o rinnovare dei accordi, cambiarli, ma dobbiamo riorganizzare dall'alto il sistema finanziario monetario internazionale. Dobbiamo riorganizzare sulla base di un tasso di cambio essenzialmente fisso. E se non facciamo questo, se non faremo questo cambiamento, tutto il mondo scoppierà. Tutte queste altre questioni saranno secondarie. Per il tessere o le calzature, questo è essenziale, perché oggi le cose costano poco, però sono anche di pessima qualità. Allora, prendete un vecchio come me, vai fuori a comprare delle mutande, per esempio. Visto che io sono vecchio e un po' tirchio, fai le tue mutande da 10-12 anni fa, visto che sono un po' tirchio, togli dal cassetto, poi sono quelli fatti in Honduras e poi quelli fatti negli Stati Uniti, e guardate la qualità del tessuto, per esempio, su cui ti siedi. E perché ti vengono delle vesciche con queste nuove mutande? Noi abbiamo problemi di questo tipo. Ci vuole una qualità un po' migliore delle merci. Poi c'è il povero schiavo in Honduras che sta producendo queste pessime mutande. Questo lavora per abbassare il prezzo per noi, però alla fine ci dà solo le vesciche, insomma. Abbassano la qualità del tessuto, cioè il peso del tessuto, per esempio. C'è qualcosa lì sotto il mio sedere?
That should not be taken as an argument in favor of going commando.
Allora, questo non è una presa di posizione a favore di fare il comando, che è una battuta per dire vestirsi senza mutande.
Mr. LaRouche, I'm in New York to Congress, but not to Washington. sono nuovo nel Congresso, ma conosco Washington. E veniamo bombardati di domande su quello che può e non può essere fatto. Ma il punto di vista su questo ha condotto a una percezione che il Congresso non possa fare niente. La verità è che molti di noi pensano di non avere una possibilità. Il riconoscimento di questo, molti di noi discutono l'idea di formare un comitato di nuovi eletti. Perché siamo noi che abbiamo portato molti voti nuovi e ci hanno detto che questa è una pessima idea. Che cosa ne pensa di un'idea del genere? Non vogliamo rovinare i lavori del Congresso, però pensiamo che il Congresso debba poter fare qualcosa. Applauso. Se qualcuno ha studiato la mia politica negli ultimi anni su come ho creato questo movimento giovanile, saprà subito che cosa ne penso di questo. Quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno della vitalità del fermento. Per esempio i giovani che vanno dai vecchi e che dicono: ragazzi, voi avete combinato un bel casino, forse avete bisogno di dell'aiuto nostro. Perché non ascoltate e delle idee diverse da una prospettiva differente, come il tizio che va per strada tutto vestito bene, con la bella cravatta, e dietro è tutto rovinato. Quindi si guarda allo specchio e davanti sembra tutto a posto. Sì, questa idea di un comitato dei nuovi eletti non è male. È un processo generazionale in cui la vecchia generazione è un po' troppo abituata a accettare le cose come stanno. E invece la nuova generazione le vuole cambiare. Queste persone hanno bisogno di uno scossone. E potrebbe venire da questi nuovi eletti. Questi nuovi eletti sanno che hanno bisogno di intervenire su questo congresso e che ci vuole un intervento nuovo. Bisogna guardare quello che possiamo fare in una situazione simile a quella che noi abbiamo creato col coro basato sul principio del bel canto. Stiamo facendo dei cambiamenti rivoluzionari e il contributo marginale dato da questa generazione di giovani è stato determinante per la vittoria democratica alle recenti elezioni, perché crea una situazione inarrestabile. I giovani elettori che hanno aumentato l'afflusso alle urne hanno determinato questa vittoria schiacciante del Partito Democratico sia al Congresso che al Senato, grazie alla mobilitazione del nostro movimento giovanile. E questo è il modo in cui il Partito Democratico è tornato a vita. Dopo che era stato quasi esanime per tantissimo tempo. Un riflesso di questo non è solo la battaglia contro Bush e la guerra, ma è proprio nel processo legislativo stesso, un riflesso che c'è una generazione più giovane che si è manifestata come una forza in politica, una forza determinante in politica, e che sta cambiando il modo di pensare anche della vecchia generazione. Questa è la generazione futura. Il Partito Democratico è ora nel processo di riconquistare quello che aveva perso nel 68. Quindi la vecchia generazione ha fatto un casino, la nuova generazione sta rimediando.
And we have, there are more questions.
Abbiamo molte altre domande su alcune di queste questioni, sia da membri del Congresso e anche da alcuni membri dello staff, dei congressisti. Arriveremo a queste domande, ma siamo bombardati di domande sulla situazione in Medio Oriente e in Africa, e voglio quindi sottoporre alcune di queste domande perché ce ne sono così tante e arrivano sia dagli Stati Uniti che anche dal resto del mondo, da giovani, vecchie, di tutte le età. Non voglio mettermi nei guai specificati. Le domande riguardano due aree, vorrei dire. Una è caratterizzata da una domanda che è stata sottoposta da Dr. Abdulrahman, che è qui nel pubblico. Dice il signor Farouche, qual è l'attuale amministrazione etiopica? Che cosa sta facendo l'amministrazione dell'Etiopia in Somalia? E la seconda è, chiedono tutti di commentare il bombardamento americano in Somalia. Il bombardamento in Somalia è un riflesso dell'intenzione di Cheney di provocare una guerra contro l'Iran. È lo stesso motivo dietro all'invio di truppe in Iraq. La politica verso l'Africa e che risale al 1898, la politica britannica nei confronti dell'Africa. È lo stesso trend della politica attuale. È una politica imperiale che affronta, e per capirlo, il nostro vero nemico è il governo inglese e le forze anglo-olandesi. Come nel 1783, dal 1783, le intenzioni della Compagnia Britannica delle Indie Orientali, che è il nucleo centrale dell'establishment britannico e anglo-olandese, ha creato un impero mondiale fondato, basato su un modello, non una copia, ma un modello sul controllo veneziano della cavalleria medievale. Questa è la politica, questo tipo di impero, non un impero romano o bizantino, ma totale, qualcosa che è basato su questo principio, ma ha una forma diversa, consorzio di diversi gruppi di banchieri, di interessi finanziari, che agiscono come un'unità con una politica comune, che conducono forze, guerre, politiche militari contro le popolazioni, e l'intenzione di questa gente è di stabilire un impero britannico, che è un impero degli ambienti anglo-olandesi che controllano il sistema monetarista inglese. Ora, questa politica è imperiale. A parte il fatto che questi sono nemici degli Stati Uniti, ma la politica verso l'Africa e Medio Oriente, e nel caso dell'Asia, è stata interrotta dalla vittoria di Lincoln sugli inglesi, che ha sconfitto questa idea di geopolitica. E gli inglesi hanno orchestrato per questo la guerra dei sette anni. Ha perpetuato questo, ha utilizzato i propri agenti, il suo agente Napoleone Bonaparte, che con le sue guerre in Europa ha distrutto l'Europa continentale. E fatta eccezione per il periodo di Roosevelt, i britannici controllano l'Europa e anche la politica americana. soprattutto dall'assassinio di McKinney. Ora, la politica in Africa, la politica britannica verso l'Africa è stata espressa da Henry Kissinger nel 1974. La sua proposta per l'Africa è: la popolazione africana è troppo grande e consuma troppe risorse naturali proprie, quindi dobbiamo avere noi, ne abbiamo bisogno per il nostro futuro e quindi non vogliamo che la popolazione africana aumenti e controlli le risorse naturali, non vogliamo che aumentino la produttività, non vogliamo che sviluppino capacità produttive proprie e usando le materie prime di cui noi abbiamo bisogno per il futuro. Ora, quello che hanno detto, che anche questo è molto antico, non abbiamo un conflitto con l'Iran. La questione è: il modo di destabilizzare è prendere un'area che è il sud-ovest asiatico, l'Africa e l'Asia, è il punto di riferimento per l'Europa, l'Asia, e di stabilizzarla tutta quest'area, e questo cercano di farlo dai tempi antichi, dalla storia europea. Questo tentativo di prendere il controllo del sud-ovest asiatico è una politica imperiale, dall'impero romano fino al bizantino, sotto il sistema ultramontano del Medioevo, fino ad oggi. Quello che sta succedendo adesso è un tentativo di distruggere, destabilizzare questa regione, provocando un conflitto generale che si estende dall'Asia centrale, dall'Iran, il Caucaso, Turchia, ora anche l'Africa. E tutta quest'area è un'area di interesse geostrategico, di tensione geostrategica. Questa non è solo la politica di Cheney, è la politica britannica per cui lavora Cheney. Cheney è il cane al guinzaglio di questa politica. Qualche volta non è tanto al guinzaglio, perché soprattutto quando è nella camera da letto. Questa è la politica che dobbiamo affrontare. Non è un conflitto alla Hollywood. Dobbiamo guardare al fatto che sta dietro a questo conflitto. Perché gli uomini sono creature di cultura, che trasmettono e sviluppano cultura. Quindi il potere degli esseri umani è di sviluppare idee. Un animale vive e muore, non ha personalità. L'essere umano è diverso, perché quando muore il corpo, l'effetto delle idee trasmesse dalla persona continua a vivere e a dare un contributo alla società. Quindi è immortale in questo senso. E quello che rappresenta è l'immortalità delle idee. Quindi, se si guarda a quello che avviene adesso in Somalia dal punto di vista della condotta, della cultura, che è un conflitto culturale, esattamente come Henry Kissinger lo voleva. La sua concezione dell'uomo. Henry Kissinger, per esempio, non è un essere umano. Potrebbe essere espulso dalla specie umana. E chiunque abbia una politica simile a quella di Henry Kissinger, sull'Africa in generale, non è umano. Assume la forma, in un senso biblica, della lotta tra il bene e il male. Quello che vediamo con Cheney è quel povero deficiente che è il Presidente degli Stati Uniti. Quello che si vede è una battaglia con le forze del male, non perché rappresentino l'impero, ma perché rappresentano una tendenza culturale che è caratteristica del male. Il male non è qualcosa di naturale, è la degenerazione della specie umana, perché normalmente gli esseri umani nascono buoni, e sono le condizioni della cultura che trasformano una persona brava in un degenerato. E quindi è una questione culturale quello che vediamo in questa operazione, le forze del male in azione. E prendiamo l'Etiopia, la guerra tra l'Etiopia e la Somalia, Henry Kissinger l'ha organizzata. Se guardiamo agli anni 70, la Somalia era sostenuta dall'Unione Sovietica e l'Etiopia era sostenuta dagli Stati Uniti e l'Europa. Il conflitto è stato ordito. Henry Kissinger ha cambiato la situazione. Ora i sovietici stanno con l'Etiopia e gli Stati Uniti si sono mossi con la Somalia, e la guerra tra la Somalia e l'Etiopia è stata orchestrata, e anche la guerra con l'Eritrea e l'Etiopia, una guerra per controllare l'acqua del Nilo, il lago Victoria, è stata orchestrata per questo. È stato raggiunto un accordo tra le nazioni Etiopia, Sudan e Egitto sulla regolamentazione delle acque del Nilo, e si può destabilizzare quest'area come è stato fatto dall'esterno. Poi questo accordo sul Nilo è stato abbandonato, e quindi c'era questo oleodotto per portare l'acqua a Israele. È solo una parte della storia, però bisogna capire che ci sono delle forze del male rappresentate da Henry Kissinger, esemplificate da Henry Kissinger, che sono impegnate in queste operazioni per provocare una guerra tra Somalia e Etiopia, utilizzando chiaramente questioni endemiche. Le sollevano queste questioni. La guerra dei sette anni in Europa. Per esempio, gli inglesi appoggiarono Federico il Grande di Prussia contro i nemici della Prussia in Europa, quindi abbiamo avuto la guerra dei sette anni contro Federico il Grande. E i britannici gli diedero sostegno in modo che potesse avere un esercito. Una volta ottenuto quello che volevano, misero fine all'assistenza che davano a Federico il Grande e presero altri accordi. E l'Europa fu così indebolita che i britannici hanno mantenuto il potere sull'Europa da allora, praticamente, orchestrando le guerre napoleoniche dando pieno potere alla Francia, che era la loro nemica, eppure l'hanno appoggiata per indebolire l'Europa. E da allora l'Europa è dominata dai britannici, dominata dall'establishment anglo-olandese. È così che operano queste persone. Non pensate in termini infantili da fumetti. Queste guerre non avvengono perché il tal dei tali odia il tale. Non sono guerre tra popoli. Sono orchestrate. Sono ordite da forze imperiali. La globalizzazione. È quello che è successo con l'11 settembre.
Once again, you're listening to a live broadcast.
State ascoltando a una conferenza trasmessa via internet dell'economista e statista americano Lyndon LaRouche. Ora c'è una domanda da un democratico che è un veterano nel Senato, senatore democratico. È chiaro, dalle osservazioni di Bush alla conferenza di ieri, che pensa di avere l'autorità come comandante in capo di aumentare massicciamente le truppe americane in Europa, in Iraq. Il senatore Kennedy ha sfidato questa idea, annunciando che ha introdotto un progetto di legge per fermare questa escalation suicida in Iraq. E il senatore Biden ha aperto 4 settimane di udienze al Senato sul comportamento dell'amministrazione Bush in Iraq. Eppure c'è stato un raid in Iran in cui sono stati arrestati degli iraniani. Ora abbiamo un'amministrazione che calpesta tutte le norme internazionali e diplomatiche. Abbiamo il tempo per condurre 4 settimane di udienze di fronte a questo. Azione di emergenza è necessaria. Quello che abbiamo un'amministrazione che agisce come una dittatura, esattamente come Adolf Hitler. Applauso. Le forze dietro questa amministrazione sono gli stessi interessi che sono rappresentati da Adolf Hitler, solo peggio. Dopo avere punito le persone in uniforme, abbiamo interessi che hanno fatto questo, che hanno creato la dittatura di Hitler e che sono stati sconfitti da Roosevelt. Queste forze sono una forza sociale, una continuità sociale. Hanno gli stessi obiettivi oggi. Gli stessi obiettivi che avevano gli inglesi allora e che avevano persone come Harriman che stavano dietro a Hitler e così come Churchill appoggiò Mussolini. Harriman appoggiò Hitler nel 1939. Ci sono delle riviste americane che appoggiavano Hitler allora. Questo è un fatto. C'è un mio amico che sta indagando molto anche sull'appoggio dato da Churchill a Mussolini, che all'epoca in cui doveva passare il confine per incontrare Churchill, perché Churchill sapeva che poteva ricattarlo, aveva le prove dell'appoggio britannico a Mussolini e l'ha fatto uccidere, e tutte le sue carte sono sparite da allora. Le carte che dimostravano questo. Clarita Petacci anche lei è stata impiccata per questo motivo. Questa è stata una grande frode. E le forze che stavano dietro a Hitler e Mussolini sono le stesse che stanno cercando di distruggere gli Stati Uniti oggi. Questi volevano Hitler. Non perché gli piaceva, ma per usarlo. Per usarlo come la carta igienica. E poi una volta usato si butta via. E con Cheney e Bush sono la stessa cosa. Applausi. Questa non deve essere una scusa per non usare la carta igienica. Abbiamo altre domande e poi torneremo alla domanda, alla questione dell'economia. Questa è una domanda da un nuovo eletto del Congresso, da presentare. Il discorso del Presidente Bush è che gli Stati Uniti ha detto che gli Stati Uniti devono usare forza bruta contro i terroristi di Al-Qaeda in Somalia. e anche con questo raid su tutta la Tirannia. Sembra che oggi tutto sia permissibile con la pretesta di Al-Qaeda. Potrebbe dire qual è la sua valutazione sulla vera minaccia terroristica verso gli Stati Uniti? La maggiore minaccia terroristica che abbiamo è il vicepresidente Cheney. È un fatto. Quanto Al-Qaeda, Al-Qaeda è stata creata sotto la direzione del vicepresidente Bush, allora, che era il padre dell'attuale Bush. Brzezinski aveva lasciato questa posizione e aveva promosso la guerra in Afghanistan contro l'Unione Sovietica, appoggiando le forze afghane contro l'Unione Sovietica. Allo stesso tempo in cui gli Stati Uniti iniziarono la guerra in Indocina e creando questa strategia della guerra irregolare, e gli Stati Uniti hanno restituito il favore creando la guerra irregolare in Afghanistan, che è stata creando una trappola per l'Unione Sovietica. In questo processo gli Uniti e la Gran Bretagna, come Jimmy Goldsmith e il padre di Bush, che allora era vicepresidente degli Stati Uniti, hanno creato la cosiddetta operazione Iran-Contras, che era coinvolta nel fornire armi alle operazioni antisovietiche in Afghanistan, per reclutare un certo tipo di fondamentalisti islamici che diventassero combattenti fanatici contro l'allora diavolo che erano i sovieti. Quindi un membro della famiglia, molto vicino alla famiglia Bush, che era Osama Bin Laden. Osama Bin Laden ha creato un'organizzazione terroristica che è stata dispiegata dalle forze anglo-americane contro i sovietici in Afghanistan. Quando la guerra si è conclusa, l'organizzazione che ha creato Al-Qaeda esisteva ancora, e questa famiglia saudita, che era legata alla famiglia di Bush nel Texas. Quindi Al-Qaeda è stato qualcosa da usare, da usa e getta, ed è quella che ha poi assunto la responsabilità dell'attentato del 11 settembre. Come ho detto, prima dell'inaugurazione del presidente Bush nel gennaio del 2001, sulla base delle indicazioni dell'incompetenza dell'amministrazione Bush che entrava, nel fatto che eravamo già in una fase di crisi finanziaria avanzata con la questione del cambiamento dell'anno 2000, l'amministrazione Bush avrebbe trattato in modo incompetente la questione del terrorismo, e potevamo aspettarci che sarebbe successo qualcosa di simile al modo in cui Hitler assunse il potere, cioè l'incendio del Reichstag. E l'11 settembre è stato questo. È stato un incendio del Reichstag. E c'erano state anche manifestazioni contro la globalizzazione in Italia. E poi guardiamo alla prospettiva. Abbiamo visto che ci sarebbe stato qualcosa di preoccupante in Virginia in ottobre. Quindi noi stavamo osservando, sapevamo che stavano preparando qualcosa. E quando c'è stato l'attacco alle Torri Gemelle, anche c'è la prospettiva di un attacco terroristico contro Washington, e siccome gli Stati Uniti e i britannici avevano degli agenti, degli infiltrati, agenti infiltrati tra i terroristi in Afghanistan, non mancavano i talenti da utilizzare per creare questo, attribuire questo agli islamici. L'obiettivo islamico era stato ideato da Samuel Huntington, che era un alleato di Brzezinski, e Mendeley, che era un altro agente britannico, che lavorava con Henry Kissinger all'Università di Harvard. Quindi si è creata questa situazione. Questo è il problema che dobbiamo affrontare. Stiamo guardando. È un metodo di guerra asimmetrica, quello che stiamo vedendo, al posto o in supplemento alla guerra convenzionale. Qui si comincia una guerra asimmetrica, come Hitler fece all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Guerra asimmetrica come provocazione per creare un conflitto che poi diventa il pretesto per un conflitto generale. Quindi Al-Qaeda, non c'è mai stato un vero serio tentativo di distruggere e di sconfiggere Al-Qaeda. Osama Bin Laden non l'hanno mai trovato. Se ne sta magari nel ranch di Bush nel Texas. E forse è l'unico posto che ancora non hanno bombardato. E quindi quello che stiamo affrontando è un atto criminale dal punto di vista diplomatico, questo conflitto in Iran, col pretesto di Al-Qaeda, un'operazione creata col co-patrocinio di George W. Bush. Quindi quello che abbiamo è un gioco. Cercano di sfruttare una situazione che hanno creato per condurre a un conflitto asimmetrico che poi conduce a un bombardamento aereo in Iran. Questo è lo scopo. Questo è il motivo di questo invio di truppe, nuove truppe americane a Baghdad. Queste truppe sono lì come forze di sostegno per una guerra contro l'Iran. Il presidente magari manco lo sa, ma ci sono tante cose che il presidente Bush non sa. Non sa neanche dove ha le scarpe. Non dobbiamo sopravvalutare l'intelligenza di George Bush. Se vuoi distruggere gli Stati Uniti, la prima cosa che fai da Londra è fare George Bush presidente e Cheney vicepresidente. È successo. Gli Stati Uniti non sono mai stati così screditati e diplomaticamente negli affari mondiali come oggi, e questo è il risultato dell'amministrazione di George Bush. E dicevo, gli Stati Uniti vengono distrutti dall'interno, dall'installazione di queste persone all'interno delle istituzioni. Questo va capito, questi tizi devono andarsene perché sono peggio che traditori.
In tutti gli anni che io ti conosco, Lyndon LaRouche, hai posto molte sfide, però questo è troppo. Forse la sfida più grossa che ci hai presentato, forse è quello che hai appena detto, cioè non sopravvalutare l'intelligenza di George Bush. Lynn, questa domanda forse chi fa la domanda sa la risposta, ma forse vuole sentirlo dire pubblicamente da una persona che lavora alla Camera, anche un'amica. Dice Lynn, lei sa sicuramente che abbiamo un deficit di bilancio di 9 miliardi di dollari e non c'è dubbio che i tagli delle tasse di George Bush abbiano aggravato questo problema. Vorrei che ci diceste cosa deve essere fatto per la nostra politica fiscale. Beh, per primo, chi è più ricco dovrebbe fare la loro parte. dovrebbe esserci una tassa insieme alle sanzioni anche penali per i hedge funds, la speculazione finanziaria. La speculazione finanziaria sta distruggendo il mondo, è contrario alla nostra Costituzione. Le banche americane mettono in ginocchio il paese, i hedge funds mettono in ginocchio il sistema finanziario. Le banche americane sono essenzialmente in bancarotta, non hanno basi solide, sono in bancarotta a causa della speculazione. Ruben forse sarebbe d'accordo con questo, quindi per questo io dico che il sistema della Federal Reserve deve essere messo in riorganizzazione fallimentare, quindi i derivati finanziari, le bolle, la bolla immobiliare, la bolla del millennio. Gli Stati Uniti hanno assunto un debito impossibile da pagare, non c'è modo di riorganizzare questo debito in modo sostenibile. Impossibile. Quindi gran parte di questo debito deve essere annullato, basta. Il Congresso deve determinare che non si può permettere ai hedge funds e ai derivati di operare in questo modo. La loro operazione ha permesso, no, è stato sbagliato, Gli effetti di questo e l'intenzione di chi l'ha permesso, come Alan Greenspan, sono sanzionabili a livello anche penale. Quindi uno, bisogna vietare attività di questo tipo, bisogna farlo a livello penale, cioè un crimine, diventa un crimine, lo stupro delle nazioni. Quindi essenzialmente bisogna guardarlo in questo modo. Il dollaro americano è un nostro strumento, il nostro patrimonio. Chi manipola il dollaro o contraffa il dollaro deve essere perseguito. Alan Greenspan è stato il primo a livello in termini di contraffazione del dollaro. Lui ha fatto la bolla immobiliare con i titoli basati sui mutui, passando i soldi fittizi attraverso Fannie Mae, per esempio, i grandi enti dei mutui. Dall'87 lui iniziò questo processo. Tutto il sistema si sta diventando marcio a causa di questi derivati. Guardate la contea di Loudoun in Virginia. Questa zona è in bancarotta, senza speranze. Purtroppo la contea è diventata, ha accettato la stupidità, hanno promosso una bolla finanziaria, una bolla immobiliare, sono delle case da $1 milione, poi non funziona neanche il sistema delle fogne, arriva l'acqua sporca nel prato, per esempio. Quindi è un disastro. Quindi cosa è successo? Nella contea di Loudoun, questa è la contea più vulnerabile negli Stati Uniti per quanto riguarda lo scoppio della bolla immobiliare. Cosa succede? Cosa succederà a questa contea con lo scoppio della bolla? Ci sono molte case che rappresentano dei debiti per le persone. Le persone hanno un valore, un patrimonio netto negativo in queste case, cioè il mutuo da pagare è più grande del valore della casa. Quindi c'è un effetto leva inverso in questo scoppio della bolla. Come si fa a mantenere il funzionamento della contea? La contea entra in uno stato di bancarotta, una condizione di bancarotta. E quindi anche i servizi pubblici. E quindi arriverà il caos. Il caos, questo è il tipo di cosa che potrà succedere. Quindi quando troviamo queste situazioni, vediamo anche in California per esempio, anche a Londra, ancora peggio, la zona di Londra, Spagna, anche in Spagna. Quindi c'è una pestilenza che minaccia la vita e il benessere dell'umanità. Si chiama i hedge funds e i derivati finanziari. Dobbiamo vietarli, come abbiamo vietato il traffico di oppio o della cocaina. Questo è il traffico di droga, è il traffico di droga questo. Dobbiamo vietarlo, vietare la speculazione
e dobbiamo
imporre delle tasse, patrimoni, fatti con questa speculazione, confiscare o tassare questi patrimoni. Se vogliamo affrontarlo seriamente bisogna farlo così, perché qui sono debiti che non saranno mai pagati, non possono mai essere pagati. Non sarà mai possibile. L'unica cosa che puoi fare è sventrarlo, questo debito. Grazie Lynn, io continuo a dire questo ai miei creditori, quelli che mi chiedono soldi, che non posso pagare questi debiti. Però loro non sono d'accordo. Questa è una domanda da Heather, uno dei leader del movimento giovanile qui a Washington. Dice Lynn, in uno scritto recente ha indicato il tipo di programma di studio che i membri del staff del congresso devono affrontare, devono seguire per capire l'economia. Il movimento giovanile guidato dalle animazioni che si stanno sviluppando in termini della scienza, per spiegare la scienza e le comunicazioni moderne, io credo che sia la fonte di un miglioramento delle nostre operazioni. Io ho imparato che queste persone hanno bisogno di prendere più sul serio gli aspetti scientifici che hai indicato, se vogliono veramente fare la politica economica di questo paese e del mondo. Quindi stiamo pensando a come integrare questi insegnamenti nel lavoro col congresso. Quindi volevo chiedere come possiamo affrontare questa cosa. Bene, certo, questa cosa mi interessa proprio di questa cosa, di questo processo di certi progetti. Le prossime 2-3 settimane, per esempio, ci sarà un corso sulla seconda scoperta, cioè un secondo corso sulle scoperte di Keplero, secondo libro sull'armonia del mondo, l'organizzazione del sistema solare. Quindi si passerà, si studierà ogni passaggio fatto da Keplero. Keplero ha fondato la scienza moderna. Scusate, c'è un problema con l'audio. C'è un piccolo problema tecnico, andrò avanti un po' sommariamente fino a quando non si risolverà. Quindi bisogna rivivere la scoperta scientifica. Rivivere la scoperta scientifica. Studiare queste idee. Quindi la mente che è capace di tornare a Pitagora, a Platone, a queste scoperte, la mente che è capace di capire certi principi fondamentali. La mente deve appunto affrontare i concetti principali, non le cose secondarie. Si passa per Gauss e Riemann, la concezione della dinamica di Riemann. Se non capisci questo concetto, allora non puoi capire come funziona l'economia. Quindi quello che vediamo dai giovani, vediamo che alla fine di ogni ciclo di studi, cioè le presentazioni che poi vengono fatte, noi aumentiamo la capacità di certe persone di fare esperienze con la scienza, essenzialmente. Quindi questo è molto importante. Troverete alcune persone nel congresso che vorranno partecipare, e quindi bisogna iniziare un processo di discussione con varie persone al congresso per aumentare le loro capacità di capire questi concetti.
We are running out of time.
Non abbiamo molto tempo. L'ultima domanda
is a question that's been asked both by
l'ultima domanda
by a new member of the house and also by
è stata fatta. Sono due domande in realtà. È la stessa questione, la stessa domanda in realtà. Uno da un membro del congresso, uno da un giovane del movimento giovanile. Non chiederò direttamente a Lynn, non gli farò la domanda su una questione che ha provocato tantissime domande dagli Stati Uniti e dall'Europa. Per fortuna solo due persone al congresso. La questione riguardo al film di Al Gore, io confido che la Russia risponderà in qualche altro momento, a questa questo film sicuramente potrà fare molte battute e commenti, ma la verità scomoda è il titolo del film, e forse la verità scomoda per Gore, che non è più bravo a fare i film rispetto alla sua capacità di fare politica. Comunque, la domanda di questo congressista chiede a LaRouche, dice, Rubin, di nuovo, parlando di Rubin, lui ci ha detto che lui non fa politica, non ha la patente della politica. Certo, LaRouche, lei ha questa patente, ci sono degli aspetti molto complessi e tecnici. Per passare delle leggi, ma pochi americani si interessano o seguono queste cose. Comunque i nostri elettori meritano che noi li educhiamo su questi pacchetti legislativi. Come possiamo fare per educare la popolazione su queste cose un po' più complesse? Adesso abbiamo una domanda da questo giovane del movimento giovanile dell'Argentina che introduce e affronta la stessa questione forse in modo un po' più eloquente. Lei, io chiedo della ricerca della felicità, termini del bene comune, come possiamo organizzare la popolazione, mobilitare la popolazione attraverso, con le idee e con la bellezza, piuttosto che semplicemente bombardarli con i dati. Allora, partiamo con la felicità. La felicità, la ricerca della felicità è la stessa cosa, è un concetto presentato da Leibniz. Presentato nei nuovi saggi sull'intelletto umano, lui risponde a John Locke e contrappone la felicità alla concezione utilitaria di Locke. Leibniz diceva che essenzialmente la felicità si trova nell'immortalità dell'anima. Se stai facendo qualcosa con la tua vita, con la vita che hai, e sei convinto che questa vita avrà dei meriti e dell'utilità per le generazioni future, se è così, e se muori facendo questo, allora hai la felicità. Uno dei migliori esempi di questo è il caso di uno studente di Kestner, Gotthold Lessing, uno studente di Abramo Kestner. Lessing in Germania ebbe una vita molto difficile, molto amara. Ebbe tantissimi problemi con cercare di sposare una certa donna che poi è morta. Una vita molto drammatica, difficile. Ma è stato in grado di affrontare questa vita con l'ottimismo e quindi ha avuto felicità. La felicità nel senso che ha dato un contributo all'umanità, nonostante le sue condizioni personali difficili. Questa è la questione. Il problema è stato l'introduzione dell'esistenzialismo, che è molto forte in America Latina, oltre che negli Stati Uniti. L'esistenzialismo, quello che Heidegger chiamava essere buttati nel mondo, essere gettati in questa giungla della società in cui devi interagire con le altre creature, come diceva Horkheimer o Hannah Arendt. L'idea che non sei una persona in realtà in una giungla umana, sei una persona nella società che ha un ruolo come un intelletto immortale per il futuro dell'umanità. E il tuo ruolo, la soddisfazione, lo scopo non sono i soldi che hai in tasca o che ricevi, è poter morire sorridendo, dicendo che il futuro di quello che ho fatto, ciò che ho fatto, assicurerà qualcosa di migliore per chi viene dopo. Questa cosa qui, questo concetto qui manca per i baby boomer, i sessantottini. Questo è il problema dei baby boomer, soprattutto quelli più benestanti, il 20% più alto. Quando sono più vecchi, se uno che è un esistenzialista in questo senso qua, quando diventa vecchio, una persona che diventa vecchia, diventa cattiva, ce l'ha con il mondo. Dice, morirò chi se ne frega degli altri. Quindi voglio quello che posso avere adesso. Questo è il baby boomer. Con una cultura dominata da queste persone, in una cultura infiltrata dall'esistenzialismo, come vediamo in Argentina per esempio, troviamo l'esistenzialismo dappertutto in Argentina e in altri posti. La motivazione alla base della società deve essere il futuro dell'umanità. Una volta si chiamava questo, una volta era l'idea di vivere una situazione difficile, ma per esempio per gli immigrati, arrivare in una situazione difficile, lavorare e poi creare un mondo migliore per i propri figli e nipoti.
Well, the way to set the agenda is to not just against what is going on now under Nancy Pelosi's leadership.
Non dobbiamo semplicemente combattere.
Which can become a trap because it seems good.
La battaglia politica attuale. La battaglia politica più diretta, noi dobbiamo discutere la questione fondamentale dell'esistenza della nazione. Certo, dobbiamo parare certe leggi, però dobbiamo parlare del futuro, della possibilità di sopravvivere di questa civiltà. Dobbiamo affrontare questa questione fondamentale. Una volta che si capisce il significato di questo, il significato della soluzione a questa sfida, allora possiamo fare delle leggi. Se non hai affrontato questa questione del futuro della nostra società, della nostra civiltà, allora non puoi giudicare le altre proposte. Quindi cosa facciamo? Non dobbiamo avere un approccio piccolo, ristretto. Dobbiamo parlare con le persone che sono dei veri leader o capaci di diventarli. Parlare con queste persone, allora con loro discutere quali sono le leggi, le proposte che devono determinare il futuro di questa nazione e il resto del mondo. Cominciamo qui, guardiamo ogni issue, ogni questione che arriva da questo punto di vista e allora probabilmente faremo bene.
Okay, well,
bene, abbiamo inaugurato la nuova politica e adesso abbiamo un grande lavoro da fare per far arrivare inaugurare la nuova economia. Se guardiamo la qualità di questa discussione oggi, credo che sia chiaro che noi abbiamo la possibilità migliore, l'opportunità migliore per farlo. Lei è stato estremamente efficace questa settimana, il movimento giovanile è stato estremamente efficace qui a Washington, continueranno a farlo, sia qui a Washington che da altre parti. Ringrazio a tutto il pubblico, per coloro che non hanno avuto risposta alle proprie domande, cercheremo di dare delle risposte per iscritto più possibile, magari non a tutte. Ringraziamo di nuovo Lyndon LaRouche.
Thank you.